Di quegli stupefacenti anni zero ho un ricordo un po' confuso. Quello che però so con certezza è di aver fumato erba con regolarità e costanza, anche perché erano gli anni dei canapai. L'erba si trovava dappertutto, abbondante, di qualità e a basso prezzo. Era un paradiso.
Fumo tanta erba e non me pongo freni. Tu fumi le Marlboro e sai che t'avveleni. Me sonno dei cannoni, me sogno le piantagioni.
Io frequentavo la Prope a Canobbio, un paesino poco distante da Lugano, e la Prope era una scuola preparatoria alle professioni sociali e sanitarie.
Sapevo che non sarei diventato infermiere, ma forse assistente sociale o educatore potevano essere lavori da prendere in considerazione. Ma soprattutto, la Prope in quegli anni era conosciuta per essere la scuola degli alternativi, o secondo i più maliziosi, dei fattoni. Si sapeva che non ci si doveva impegnare troppo, si finiva presto e c'erano un sacco di ragazze.
Challi pesticidi, al massimo si ce l'ha quando la fumi li uccidi. È fresca e naturale, però non è legale. Per questo tanto.
Ripensandoci adesso non ne sono orgoglioso, ma sono stati questi gli elementi che mi hanno spinto a scegliere questa formazione. E penso che in fondo non sia stata una cattiva scelta. Per me è stata un'esperienza importante. Mi porto dietro qualche lacuna culturale, ma ho vissuto bene la mia adolescenza. Radio Televisione Svizzera presenta Quegli stupefacenti anni zero, un podcast originale di Olmo Cerri. Secondo episodio, lo sapevano anche i paracarri.
Alla Prope c'era un angolo un po' discosto dal piazzale con una tettoia di cemento. Un luogo protetto dal vento e dagli sguardi, dove si fumava liberamente, drum, sigarette, ma soprattutto canne.
Si è avvicinato al gruppetto dei ragazzi che, secondo quanto ci è stato riferito, fuma canapa. Per ovvi motivi le voci di questi 14enni sono state camuffate.
Già fumato?
Sì. Tu?
No.
Tu?
Sì.
Sì.
Ok, tantissimi. Anche a scuola avete già fumato?
No. Sì.
E qualcuno si è accorto?
No, no.
Il consumo di canapa, o ganja come la chiamavamo, era sotto gli occhi di tutti. Non si faceva nulla per nasconderlo e non c'era nemmeno la percezione che fosse una cosa poi così proibita. I volantini di prevenzione distribuiti, stampati su ottimo cartoncino leggero, venivano usati per farci filtri. Dai docenti e dalla direzione non mi ricordo dei grandi richiami.
Ti senti diversa? Ti senti, almeno se ti prendi proprio la stona, ti senti tipo in paradiso, vedi tutto, non so, questo albero, ma vedi tutto mega bello, verde.
Spesso durante la pausa pranzo si faceva una colletta e qualcuno con lo scooter o con il motorino scendeva in centro, in un canapaio, per fare un acquisto collettivo. Un deca, un ventello, un cinquantello, un centello e multipli, a seconda di quanti eravamo, di quante ore buche ci fossero e di che materie ci aspettassero nel pomeriggio. Uno dei canapai di riferimento, non lontano dalle scuole, era in piazza Molino Nuovo.
E tu quando è che hai iniziato a lavorare nei negozi invece?
Nel 99. Vendavamo ovviamente sacchetti profumati e poi vendavamo tutta l'oggettistica per fumare. Quindi cilum, filtri in ceramica, filtri di tutti i tipi, vendavamo, non so, i posacenere a forma di foglia, lo strusometro, vendavamo oggettistica, bong, poster, scatole, scatolette.
Però il grosso del mercato era...
Bien sûr, ma certo, certo.
Ed era tuo o lavoravi?
No, 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 io ero dipendente e noi facevamo le venditrici.
E tu avevi un contratto legale, tipo pagavano gli oneri sociali, cioè era proprio una cosa...
Sì, dichiarato assolutamente, adesso tutto alla luce del sole. E mentre eravamo lì li vedevi aprire ogni settimana quasi, apriva un negozio nuovo. E all'inizio era tutta, era maggior parte di gente che ne sapeva qualcosa. Alla fine ha aperto gente solo perché vedeva una possibilità di guadagno. C'era il Popeye, c'era il Verde Oro, c'era il Renudo, c'era il Mystic, c'era, vabbè, Biosfera, c'era... Mamma mia, ce n'erano un sacco.
A Lugano, Locarno, Chiasso, Mendrisio e Bellinzona ce n'erano in ogni angolo, ma stavano iniziando ad aprire anche fuori dai centri principali.
Tossi?
I canapai erano arrivati in Ticino in un periodo in cui il problema dell'eroina era ancora molto sentito. Solo l'anno precedente all'apertura del primo negozio, nel 95, il giorno di San Valentino, era stato chiuso il Letten di Zurigo, una grande area ferroviaria dismessa, l'ultima scena aperta della droga in Svizzera. Solo 3 anni prima, invece, era stato sgomberato il Platschpitz, frequentato per anni da centinaia di tossicodipendenti, anche ticinesi. Senza dubbio, nella mia testa c'erano quelle immagini. Al telegiornale, centinaia di persone accalcate, primi piani sulle siringhe piantate negli avambracci. Quasi che immagini così dure, trasmesse subito dopo cena, dovessero servire da monito per tutti gli altri.
Dai 2 ai 3 mila tossicodipendenti visitano settimanalmente questo parco. Nessuno sa come cancellare questa vergogna. C'è chi la denuncia, chi la minimizza e chi la relativizza. Come dire, tanto non c'è nulla da fare per chi ha scelto tale via. Anche fra le autorità ci sono...
Questa situazione di emergenza, che aveva toccato fortemente l'opinione pubblica, aveva portato alla politica dei 4 pilastri in materia di droga. Quindi non più soltanto repressione, ma anche prevenzione, terapia e riduzione del danno. Si capiva che la questione della droga non poteva essere affrontata soltanto con la polizia. Occorreva trovare nuove strade.
Di una liberalizzazione della droga ispirata a quanto avviene, pare, con risvolti positivi in Olanda, sta creando ulteriori tensioni politiche e fra l'opinione pubblica zurighese.
Io me lo ricordo da bambino, negli anni 90, prima dei canapai, prima ancora della capanna sull'albero. Fra i cartoni animati di Bim Bum Bam su Canale 5 passavano le campagne contro l'AIDS in bianco e nero, in cui si vedeva un uomo circondato da un alone violaceo.
L'AIDS non si vede, ma sta crescendo, perché si trasmette non solo attraverso sangue infetto.
E man mano che l'uomo con l'alone violaceo si avvicinava alle altre persone, passava il colore e passava il contagio.
AIDS, se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide.
Qua la vita Paperopoli è un gran ballo.
E poi c'erano anche le campagne antidroga su Topolino, con i primi piani di ragazzi, senza più le pupille, con gli occhi bianchi. Chi ti droga ti spegne, dicevano. Un'amica di mia nonna aveva un figlio che si diceva si drogasse, e io me lo sognavo senza pupille, e poi sognavo decine di siringhe appoggiate tutte in fila col lago sguainato sul pianerottolo della casa dei nonni. Per raggiungere le scuole elementari bisognava passare accanto alla cappella dedicata alla Madonna di Lourdes. Mi ricordo benissimo quando abbiamo trovato proprio lì vicino alla fontana una siringa. Era la prima che vedevo dal vero. Un compagno della mia classe l'aveva raccolta con coraggio e l'aveva gettata in un tombino, contravvenendo la regola aurea che c'era stata impartita e ripetuta l'ossessione di non toccare mai e poi mai né siringhe né proiettili inesplosi. Nel caso dei proiettili sarei stato comunque pronto a segnalarne la presenza annodando un fazzoletto ad un bastoncino da piantare nei dintorni del materiale esplosivo. Con le siringhe non avevo un protocollo così chiaro che mi avrebbe potuto togliere d'impaccio. Eppure di siringhe negli anni se ne sono viste parecchie. Proiettili inesplosi invece mai.
A farne le spese non sono solo i tossicodipendenti, ma anche i bambini, i più indifesi frequentatori dei parchi. È ancora vivo il caso della 11enne bambina di Genova, diventata sieropositiva dopo essersi infettata con una siringa abbandonata.
Ricordo anche che aveva iniziato a girare un foglio anonimo, dalla qualità della stampa sembrava la fotocopia di una fotocopia per parecchie generazioni, che metteva in guardia dalla presenza di persone che distribuivano davanti alle scuole delle decalcomanie. Noi le chiamavamo i tatuaggi, imbevuti di droga. Bisognava in particolare stare attenti a quelli che riportavano una stella rossa o l'immagine di Garfield. Sarebbe bastato mettere uno di questi tatuaggi che si fissavano alla pelle con la saliva, per finire nel tunnel della tossicodipendenza. Stella rossa e Garfield, attenzione! Probabilmente questa fotocopia era una bufola ante litteram. Chissà com'era arrivata alle mamme di Sonvico. Sta di fatto che droga e AIDS erano dei temi che da bambino mi preoccupavano e di cui sentivo parlare spesso.
Speciale sera.
Il Ticino e la droga. Parte prima.
Parlare di droga nel cantone Ticino, secondo taluni, è come parlare della corda nella casa dell'impiccato, tanto questo fenomeno sembra oramai essersi assimilato alla nostra popolazione e alla gioventù in particolare.
Occorre ancora premettere che di droga si parla per la prima volta in Ticino nel 1969.
Per fronteggiare il fenomeno viene istituita nel 1972 un'equipe assistenziale nel Sottoceneri. L'anno successivo...
Fra i primi operatori di strada ad occuparsi di tossicodipendenza c'era anche Fausto Beretta Piccoli, che però tutti conoscono come il Jerry, impegnato in politica, ma anche nel mondo del teatro e della cultura. Lo vado a incontrare nella sua casa di Molino Nuovo, perché spero che possa raccontarmi della situazione della canapa in Ticino negli anni 70.
Ciao Jerry, sto all'olmo. Sono qui sotto, non trovo il campanello. Ok, salgo.
Classe 1946. Poco più che ventenne nel 68. Lui, la storia dell'arrivo delle droghe, l'ha vissuta in prima persona, e non solo per motivi professionali.
Quando ho fatto 3 anni di autostop, fumavo molto, e a Parigi vendevo i dadi maggi. Avevo il fumo buono che facevano usare, e poi vendevo il dadi maggi lì, però non aprirlo qui, vai lontano, e poi sparivo.
Mi piacerebbe molto farmi raccontare come ci si procurava l'erba in Ticino prima che aprissero i canapai.
L'hashish era veramente molto molto più presente che l'erba. Quando c'era l'erba era un po' la torta della domenica, ecco. Il fumo o Zurigo o Milano. A Milano l'era a Brera, su a Zurigo era gente ticinese che andava su a prenderla.
E per andare a Milano a Brera come vi organizzavate?
Pochi avevano l'auto, eravamo in 3 o 4 che avevamo degli scooter, andavamo in scooter facendo la statale d'avventura, e non c'era ancora neanche la superstrada, ecco. Però a Milano c'è la dogana di mezzo. Quello più malvestito che poteva tirarne l'occhio passava a piedi, senza niente. Ecco, io avevo i capelli lunghi, li tiri dentro e non tiri giù il casco, perché altrimenti se avevi i capelli lunghi eri fottuto. L'altro invece passava con i capelli lunghi visivi e lo fermavano con l'altro. Se a Lugano tu fumavi, tiravi giù le tapparelle, mettevi la luce soffusa, camera chiusa, sperando che i genitori, se uno stava in casa con i genitori, non era, chi aveva l'appartamento senza genitori era molto frequentato quell'appartamento lì, si metteva su un po' di musica, Jimi Hendrix, il John Coltrane specialmente con A Love Supreme, ecco. E stavi lì, pipavi e si dormiva, ti addormentavi lì e...
Un luogo ricordato da tanti per il consumo di sostanze era il Pedrini, il Pedro per gli amici. Accanto al quartiere Maghetti, dove ancora oggi, tra un gelato pinguino e un veleno, si intravedono fra i tavoli esponenti della vita alternativa luganese degli anni 70 e 80, i sopravvissuti almeno.
Lì al Pedrinis erano lì di fuori, però li lasciavano entrare e stavano sempre nel solito angolo. Le due panchine erano per i tossici. Perché c'erano le panchine tipo treno e lì era il posto dei disperati.
E poi, quasi a paradiso, in via Domenico Fontana, c'era il mitico Barnino.
Barnino era, una volta era proprio una balena dove si andava a ballare. C'era una bella sala con una stufa e c'erano due personaggi, il Nino, quello che aveva, credo, la patente, e poi c'era Ricky, che era quello molto più umano, una persona molto carina, e lì giù al Barnino ti faceva i sandwich, ma erano sandwich, cioè non era la baguette, era il pane da quello da un chilo, i lunghini da un pino, li tagliava a 3, se ti capitava i 2 culetti era meglio ancora, altrimenti capitava la parte centrale, e ci metteva dentro un strato di salame, un strato di prosciutto e un strato di formaggio e tu mangiavi, eccolo. E poi nella cucina si poteva giocare a carte e c'era giù un po' di tutto. Là vicino alla stufetta c'erano i cosiddetti tossici, quelli proprio, e nessuno si rompeva le balle, eh? Si poteva organizzare concerti, si poteva organizzare dei piccoli teatri così. Io ho fatto venire un attore del Living Teatro, che alla fine si buca in sala, però nella siringa metteva la vitamina B, credo, perché era un po' colorata, e lui finiva col braccio con la siringa dentro, fino a che c'era sempre qualcuno che andava a tirargli fuori la siringa.
Fino all'apertura dei primi canapai, droghe pesanti e leggere rimanevano un mercato unico e indistinto. Un mercato promiscuo, dove trovavi le une, spesso e volentieri, trovavi anche le altre. Orlando, proprietario del Biosfera, si ricorda bene com'era negli anni 90.
In quegli anni lì a Zurigo c'era da una parte il Plush Pits, dove c'erano gli eroinomani, ma fuori dal parco, sulla strada, c'erano invece i venditori di droghe leggere, hashish e marijuana, che le vendevano a cielo aperto, nel senso che era lì con le panette sulla strada. Quanti etti vuoi? 2, 3, 5. Quando aveva 15, 16 anni si faceva la colletta, diceva sì, tu sei interessato, sì, quanto vuoi. Poi c'era un paio di noi che andavano a Zurigo, facevano gli acquisti e poi tornavamo in Ticino. Ah sì, una volta che per curiosità volevo, dico ma quasi quasi vado a dare un'occhiata dentro nel Plush Pits e guardo e mi vedo una persona che mi viene incontro, che stava per uscire con la siringa dietro l'orecchio, e non so per quale motivo mi ha ricordato il fruttivendolo di Ponte Tresa con la matita che marca sul sacchetto di carta l'importo della frutta che ti ha venduto.
Quindi c'era una vicinanza stretta fra droghe leggere e droghe.
Assolutamente, cosa che oltretutto a me appunto dava anche tra virgolette fastidio. Tutti noi 16-17 anni andavamo dal nostro pusher, dal nostro spacciatore, e capitava che magari una volta ti diceva ah sì sì guarda questo, ah guarda se ti interessa c'è anche un po' di cocaina. È un po' sempre solito discorso, nel senso che io ti dico ah sì, chiunque usa l'eroina ha iniziato con la canapa, va bene, però devi calcolarla anche dall'altro punto di vista. Non tutti quelli che hanno iniziato a fumare canapa sono finiti a consumare eroina.
Sentendo queste testimonianze di chi aveva vissuto il mondo della canapa nelle generazioni prima delle mie, mi colpisce il fatto di questa vicinanza fra droghe pesanti e droghe leggere. Io, forse anche grazie alla presenza dei canapai, non ho mai avuto bisogno di rivolgermi al mercato nero e nessuno mi ha mai proposto accanto all'erba delle droghe più pericolose.
Perché all'interno dei negozi c'era un mercato esclusivamente e solamente di canapa e derivati. Ma non c'erano le cosiddette droghe dure, eroina, cocaina, nessun canapano in Ticino vendeva questo.
E dell'importanza della separazione di questi due mercati ne è convinto anche il criminologo Michel Venturelli.
E questa è la riduzione del danno, e essere pragmatici. Posso essere interpretato male, ma io penso che se un giovane fuma, anche se è minorenne, ha ragione di più di dargliela, perché sennò deve farsela coi delinquenti. Ed è questo che è un problema, non è tanto l'erba, è tutto quel che gli gira in giro, no? È un mercato estremamente criminogeno.
Per parlare di canapa occorre chiarire la situazione legislativa, una situazione in divenire poiché è in atto una revisione della legge federale sugli stupefacenti che risale al 1951.
Insomma, i canapai arrivano in Ticino in un periodo di transizione, in cui è in corso un dibattito pubblico, con delle opinioni anche molto contrastanti.
Le proposte messe in consultazione da Berna prevedevano diversi scenari accomunati dal concetto della depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti. Di canapa in particolare, considerato, come sostengono gli esperti, il diverso grado di accettazione sociale di questa sostanza maturato negli ultimi decenni.
Secondo molti, la depenalizzazione delle droghe leggere è ormai alle porte.
Non si tratta di liberalizzare il consumo di droghe, ma di proporre una politica che non consideri più solo le sostanze, ma il problema della dipendenza da sostanze.
Politica condivisa in Ticino sia dal gruppo di esperti in materia di tossicodipendenze, sia dal Consiglio di Stato.
Ed è questa la situazione confusa in cui a partire dal 1996 in Ticino aprono i canapai. Negozi in cui si vendono sacchetti profumati, canapa, apparentemente non per fumare, ma per profumare gli armadi, ma quest'alibi sembra reggere sempre meno.
I sacchetti profumati me li fai vedere?
Certo.
Quanti grammi sono?
Ma questi sono due grammi.
A quanto li vendete?
Questi 25 franchi.
L'uso che viene fatto di questa erba, concretamente, si può dichiarare?
Boh, sinceramente... Cioè si sa ormai che non va a finire l'armadio, mi sembra abbastanza ipocrita dire sempre la stessa cosa, ormai si sa che la gente lo fuma, poi c'è effettivamente chi lo mette nell'armadio, ma diciamo secondo me la maggior parte viene consumata.
Diventa difficile essere credibili nel dire no, io sono convinto che tutti i sacchetti profumati che ho venduto sono finiti negli armadi ticinesi e che gli armadi ticinesi sono stracolmi di sacchetti profumati. Come diceva alla fine sempre il procuratore Perugini, lo sapevano anche i paracarri.
Lo sapevano anche i paracarri, perché il commercio di canapa non era nascosto, era alla luce del giorno. La canapa era trattata come qualsiasi altra merce.
Si fatturava, si pagava l'IVA su questi sacchetti profumati. Addirittura una volta abbiamo subito un furto e siamo andati in polizia a dichiarare il furto. Perché abbiamo chiamato l'assicurazione, l'assicurazione ci ha detto: ah, ok, dovete fare una denuncia in polizia. E poi quando la polizia chiuderà l'inchiesta, noi provvederemo a rimborsarvi quello che vi è stato rubato. Così abbiamo fatto, siamo andati in polizia. Dopo qualche mese ci ha ricontattato l'assicurazione dicendo sì sì, ci ha contattato la polizia, ci ha detto che il caso è chiuso, dateci il vostro conto corrente che provvediamo a rimborsarvi quello che vi hanno rubato.
Una notte venivo giù dalla Svizzera tedesca, avevo un Mercedes Vito pieno di canapa da pulire, ero andato a comprare l'outdoor. E qui nella galleria del Montecenere c'era un controllo di polizia, alle 2 di notte, mi fermarono. Gli diedi i documenti, a un certo punto il poliziotto dice: ma cos'è questo odore? Dico, canapa, cannabis. Dice, ma lei cosa fa? L'ho dato il bigliettino. Ah, lei è quello... Dico, sì, sì. Ah, va bene, va bene. Mi controlla le gomme, mi controlla il mezzo, mi ridà i documenti e mi dà la buonanotte.
I canapai erano dichiarati, pagavano le tasse, pagavano l'IVA, a pulire l'erba glieli mandava addirittura l'ufficio del lavoro. Più legale di così, cosa vuoi?
Certo che si fa fatica a credere a questi racconti. Poi, però, riascolto una trasmissione radiofonica del 98, in cui parla il procuratore generale Luca Marcellini. Nella sua voce si percepisce addirittura un velo di ironia mentre risponde alle domande del giornalista.
Diventa difficile poi nel caso concreto provare che quella ben precisa canapa venduta in quella ben precisa forma verrà utilizzata in un certo modo, cioè verrà fumata, verrà usata come sostanza stupefacente. Lo possiamo tranquillamente pensare, lo possono tranquillamente pensare tutti, sarà sicuramente così, ma la prova il più delle volte manca.
Quindi cosa succedeva? La polizia doveva aspettare la gente che usciva dal negozio e quando ne avevano un certo numero che dicevano sì la fumo, allora lì potevano esserci rogne, ma chi è quell'asino che dice sì la fumo quando ha comprato un sacchetto dove c'è scritto un grande così che non bisogna fumarla? Quindi le inchieste erano estremamente complicate. All'inizio io ho l'impressione che sono stati veramente presi alla sprovvista.
E se per quanto riguarda i sacchetti profumati ci poteva forse quindi essere qualche dubbio, una cosa era chiara. Non era possibile produrre e vendere hashish, il fumo, il pot, la resina secreta dalle piante della canapa, che viene poi essiccata e fumata.
Nella legge c'è scritto che con la canapa puoi fare tutto quello che vuoi, tranne che degli stupefacenti, e fra parentesi c'è scritto in particolare l'hashish, quindi è ovvio che l'hashish non lo puoi produrre.
Ecco il motivo per cui la maggior parte dei canapai non aveva l'hashish. Poi uno dei canapai si è inventato il tallero di hashish e per fare in modo che poi non si potesse in teoria consumare l'ha messo in una confezione trasparente quasi indistruttibile, cioè per aprirlo dovevi prenderlo a martellate.
E con che scusa lo vendevano? Cioè cosa sarebbe dovuto servire questo tallero?
Tallero da collezione, come, no? come che colleziona monete, collezionista di talleri.
Noi facevamo i talleri col fumo, ma così, e gli davamo una forma un po' rotonda e li mettavamo nei sacchetti e vendavamo quello ed era charas. Cioè, le vendavamo così, senza né stampo né niente, anzi non erano neanche tanto rotondi. Dai,
erano dei pezzi di fumo.
Erano dei pezzi di fumo fatti su a tallero, così.
Mm-hmm. Cioè, avevo un cliente che mi diceva: il mio concorrente vende i talleri di hashish e poi li mette in un contenitore infrangibile. E questo a me porta via un sacco di clienti, voglio produrre anch'io i talleri. Ho detto, va bene, senti, io conosco uno che è capo dell'antidroga, andiamo da lui e ne discutiamo. Il mio cliente tira fuori uno gnocco di 50-60 grammi di fumo e gli mette sto gnocco di asci sul tavolo e gli dice, ma lo posso produrre? E questo gli dice, non lo so. E poi mi fa un gran discorso sul fatto che avevano una paura terribile le autorità di prendersi delle denunce e poi dover pagare dei danni. Era questo il clima.
E in questo clima confuso, il re della canapa Luca Barghini si spinge oltre. Io non ci sono mai stato, ma ne ho sentito parlare come di un luogo mitico, il Flower Power Club in via Volta Chiasso.
Chiasso cresceva giorno per giorno, ogni sabato facevamo record, avevamo la qualità, poi c'avevamo questo allestimento, era un bellissimo, una bella location. E in più io capii che il problema per gli italiani era arrivare in Svizzera entro le 6:30. L'orario di chiusura dei negozi svizzeri per l'italiano non va bene. Allora ebbi l'idea di avere davanti al negozio e dietro c'avevo il bar. Sicché alle 6:30 aprivo il bar. E lì andammo oltre perché vendevamo anche il fumo. C'eravamo un nepalese che veniva da Zurigo tramite l'ambasciata nepalese, tra l'altro. C'eravamo raramente, ci arrivava magari 1,2 kg di quello lì, quello era proprio il chicchino che lo davamo a clienti, proprio quelli, ma lì si parla di 5 grammi per volta, niente di che.
E quello passava dal mercato illegale internazionale?
Quello passava dal mercato illegale internazionale e andava a finire che noi lo tippavamo come un whisky. Io tippavo tutto al bar. Infatti il bar faceva a parte che già faceva tanto fatturato con la birra alla spina, poi c'avevamo i grandi whisky, perché sono sempre stato un grande amante di whisky, e sicché sì, quando si vendeva un grammetto di quella roba lì era un bicchiere di whisky a 25 franchi.
Però quello era chiaramente illegale, non c'era margine.
Quello era chiaramente illegale, infatti mi chiusero, nel 2000 mi chiusero. Ma lì mi chiusero con l'accusa di aver venduto a dei minori, che non era vero.
Questa mattina a Chiasso la polizia antidroga, su ordine della magistratura penale, ha fatto irruzione nel negozio Flower Power. Non si sa ancora se è pure scattato l'arresto dei proprietari. Sulla vicenda gli inquirenti preferiscono infatti tenere il massimo riservo.
Tutti questi guadagni erano dichiarati, voi pagavate l'IVA, le tasse?
Diciamo che, lo posso dire tranquillamente oggi, allora, la vendita al dettaglio era praticamente tutta dichiarata. Poi, chiaramente, qualche cosina si faceva, ma non è che si facesse in nero, perché la legge non ce lo permetteva. Ossia, se mi veniva uno che voleva 2 kg per portarli chissà dove, non è che compravo un sacchettino per profumare di 2 kg, sicché è chiaro che quella lì magari quei soldi lì ce li mettevamo in tasca così, ma questo era normale. Secondo me poi, bene o male, non tutti, però sicuramente qualche cosina...
Tu ti senti un imprenditore comunque?
Ah, sì, sì, assolutamente sì. Per noi era un'impresa, il mio concetto è stato di creare Chiasso perché doveva essere il pilota per poi fare un franchising. Non dimentichiamoci che lì si parlava molto già allora della legalizzazione in Svizzera. Abbiamo anticipato tempi perché comunque tutto intorno c'era questa sensazione che comunque i tempi fossero maturi.
C'è da chiedersi da prima cosa vogliamo fare con questo consumo sempre maggiore di marijuana e hashish. Rendiamoci conto che è intervenuto un cambiamento sociale, quindi procediamo a regolamentare la produzione, la vendita e il consumo di queste sostanze che cominciano a essere effettivamente accettati a più livelli nella società, e in particolar modo quando regolamentiamo stiamo attenti all'accessibilità che i minorenni avranno nei confronti di queste sostanze.
Antonio Gramsci nel 1930 elabora il concetto di interregno. Dice che la crisi sta nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. E in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. Ecco, i primi anni del millennio, quegli stupefacenti anni zero, mi sembrano proprio un limbo, sospeso tra una vecchia legge non più adatta ai tempi e una nuova visione del futuro, ancora tutta da definire. In mezzo, il caos. E in mezzo a quel caos c'eravamo noi, che stavamo cercando di diventare adulti.
In Svizzera sono arrivati, diciamo, le persone più importanti del settore, perché in quegli anni lì era il paese più libero a livello europeo con l'Olanda.
Era un giro dove veramente si facevano tanti soldi. Gli svantaggi erano l'aspetto estremamente criminogeno che genera questo mercato, anche perché c'erano i canapai che vendevano i sacchettini. E poi c'erano i canapai nel cui retrobottega si organizzavano i quintali. Ecco, questo è stato, sai, il Ticino esportava hashish e erba ad Amsterdam. Cioè tu andavi nei coffee shop di Amsterdam e compravi una roba che si chiamava Thai Chinese. Thai Chinese. Era veramente un'epoca molto molto particolare.
Quegli stupefacenti anni zero è un podcast di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la radiotelevisione svizzera.
Io mi ricordo, avevo una macchina col tetto apribile, attraversavo l'autostrada Bellinzona e sentivo l'odore d'erba che mi entrava in macchina, cioè era evidente quel che stava succedendo.
Post-produzione di Thomas Chiesa, musico originale di Victor Ugo Fumagalli, realizzato con il sostegno della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura e dell'Associazione REC.
Ma insomma è stato un po' Wild West quel periodo lì, però era romantico secondo me, trovavo un certo romanticismo dentro, no?
Le puntate sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.